In altre parole.
Puntuale anche oggi l'appuntamento con In altre parole. Io saluto la nostra ospite della settimana, Margherita Redaelli. Buongiorno Margherita, ben ritrovata.
Buongiorno a tutti.
Allora, tu mi hai fatto notare, mi hai segnalato una di quelle notizie che non sono forse notizie vere e proprie, ma fanno un po' alzare le antennine. Sulla NZZ del 29 luglio scorso, infatti, si parlava di un romanzo e c'era una notarella a margine con scritto certificato di produzione umana, human written, scritto da esseri umani. Una dicitura accanto a un romanzo che di per sé sembrerebbe ovvia, o almeno lo sarebbe sembrata, sembra inutile, ridondante fino a qualche anno fa, con l'arrivo delle intelligenze artificiali che stanno influenzando anche la produzione artistica e culturale, questa denominazione potrebbe diventare quasi una specie di DOC per i romanzi, così come c'è già per il vino, una denominazione di origine controllata, garantito umano al 100%. È qualcosa sul cui sorridere, ma anche su cui riflettere. Margherita, da dove partiamo? Quali sono le riflessioni intanto che scaturiscono dal vedere su un giornale scritto di produzione umana certificata quando si parla di un romanzo?
Non so se verrebbe voglia di comprarlo o meno, verrebbe voglia perché è doc e forse comprarlo o meno perché dire beh, se uno lo deve scrivere si vede allora che non si può essere certi che non l'abbia scritto un computer, ma fuori di scherzo e sulla qualità questo si porta a un ragionamento più ampio di che cosa sia veramente il ragionamento umano e che cosa sia la creazione artistica in relazione all'intelligenza artificiale e a quanto questa avanza nell'aiutarci, nel sostenerci, ma nell'essere un mimo delle nostre creazioni, forse poi a diventarne un centro propulsore. E allora ci invita veramente a pensare a cosa sia il funzionamento del nostro ragionamento e di come noi concepiamo le idee. E io sono partita dall'idea che in effetti il ragionamento nostro è quello che poi crea le idee, un po' un connubio di combinazione e di ripetizione. Io ci penso su, ho un habitat mentale in cui mi muovo e dalla ripetizione, dalla combinazione di diversi elementi o dentro la mia mente o che vengano da fuori, ecco, vengono fuori le idee. Mi sono addentrata allora in qualche conversazione molto di base tecnica con il dottor Leonardo Bartoloni, già allievo della Scuola Normale Superiore di Pisa, che è fisico e di queste cose si occupa di tutti i giorni e che ci invita a pensare all'intelligenza artificiale nella sua creazione in questo modo, come uno studente che abbia davanti un libro di matematica, cerchi di risolvere le equazioni e quando gli viene un risultato va a vedere la soluzione. Se è giusta, allora continua a rifarle così, se non è giusta prova in un altro modo. Insomma, qualcosa che deve essere sempre verificabile e questo pone dei limiti molto interessanti al funzionamento diciamo del concepimento di come lavorano questi algoritmi. E uno che mi sembra interessantissimo è non solo quello scientifico-artistico, ma quello del senso dell'umorismo.
Beh, è vero che le barzellette generate dall'intelligenza artificiale, molti di noi ci avranno provato, sicuramente io ci ho provato più di un'occasione, non fanno ridere. È difficile che faccia ridere, è difficile far ridere quando si parla con attori comici, lo si scopre, e anche con attori drammatici lo si scopre sempre quanto sia anche più difficile riuscire davvero a suscitare la risata di pancia piuttosto che a suscitare la lacrima. È più facile, siamo più portati più facili al pianto come pubblico, e anche qui forse ci sarebbe da fare qualche riflessione a riguardo. Però tornando all'intelligenza artificiale, al di là del fatto che adesso la comicità sia ancora uno dei limiti, però possiamo immaginare che fra 5-10 anni, pur con tutte le limitazioni, con il fatto che tu giustamente ricordavi sono dei mimi, non sono creativi in senso stretto, però alla fine anche chi scrive romanzi in un certo senso è mimo della realtà e di quello che ha letto e digerito nella sua infanzia, nei suoi studi, nel suo percorso e che poi riporta nei suoi romanzi. Nessuno di noi scrive dal nulla o crea dal nulla, tutti ci basiamo su qualcosa che abbiamo dentro e che da qualche parte è arrivato. In questo senso è ipotizzabile in futuro una distinzione arbitraria tra i contenuti creativi di un'intelligenza artificiale più evoluta di quella di oggi, evidentemente, e i contenuti creativi dell'essere umano, con magari il divieto per l'intelligenza artificiale di pubblicare contenuti creativi per tutelare quelli degli esseri umani. O non è invece meglio lasciare che tutto fluisca come deve fluire nella direzione in cui sembra andare? Tu che ne pensi?
Beh, io penso che i divieti e soprattutto questo accade in economia non funzionano mai, quindi ecco, per cui questo forse no. E mi sembrano riflessioni giustissime e là dove io vorrei vedere e si vedono dei limiti di oggi, che sono appunto quello dell'umorismo, perché in effetti è qualcosa che cambia con il contesto, il momento, è una specie di scarto linguistico o di idee che però muta veramente con l'uditorio, forse anche con la situazione, forse anche col soggetto che lo pone. Perché abbiamo tirato fuori questo esempio? Perché non è verificabile, non ci sono abbastanza esempio, controesempio, soluzioni al nostro libro di matematica che insegnino all'intelligenza artificiale che cosa fa ridere, che cosa no e soprattutto quando è il momento o non lo è. E questo è un po' lo stesso di un ipotetico professore che vi dice se un vostro saggio su un tema, su un filosofo, su un'idea, vale la pena, è buono, è di valore oppure no. Perché questo professore è una specie di capacità di sintesi o di insomma, usa meglio i pochi esempi che ha intorno e su cui si è allenato e su cui ha creato la propria cultura per dare un giudizio cosiddetto di gusto. Ora, dell'intelligenza artificiale si dice sempre: per ora non siamo in grado di fare questo. Io volevo prenderlo dall'altra parte e dire io. Personalmente, non vedo nessun motivo per cui in futuro non potremo o nessuno possa venire a cambiare il modello di funzionamento o a migliorare questa tecnologia, di modo che questi limiti sul campione di dati che possano essere verificati possano essere oltrepassati con una migliore, diciamo, penetrazione, diversa penetrazione dell'intelligenza artificiale su un campione finito. E non vedo neanche perché a un certo punto non si possa arrivare a smontare veramente i meccanismi di questo professore che vi dice se qualcosa è migliore o no. Insomma, io non ho trovato un motivo. Mi sono anche detta che però se io andassi per strada a farlo, e in effetti l'ho quasi fatto almeno con un certo numero di musicisti che mi dicono no, non si può replicare una sinfonia di Beethoven, cioè farla nuova come un nuovo genio, non imitarla, diciamo uno stile nuovo, perché ha delle complessità formali. Unite a delle audacie compositive e ha un valore assoluto di rispondenza, diciamo, alla nostra sensibilità, che, è difficile da replicare. Beh, io mi sono arenata lì e mi sono detta: il fatto che io non riesca a risolvere, diciamo, analiticamente questo problema, cioè a dire non trovo un motivo per cui, ma il fatto che nello stesso momento qualcuno mi dica no, non si può fare perché e tiri fuori argomenti che, diciamo, non sono analitici, forse proprio ci dimostra che quello che l'umano fa è avere un ragionamento o avere un istinto di creazione artistica o un moto di creazione artistica o di giudizio di gusto che proprio nulla a che fare con l'analitico, che resta il regno dell'intelligenza artificiale. Ma allora si sposta un po' il discorso tra il si può sostituire o il non si deve
E
sostituire.
certo.
E secondo me la risposta è non si deve sostituire, ma per un motivo un po' altro, e
Cioè?
cioè che le nostre migliori facoltà, diciamo le nostre più preziose creazioni artistiche, e pensiamo ancora una volta a un concerto meraviglioso, molto espressivo, si devono fondare sul duro letto del fiume che è fatto dalla ripetizione meccanica, dall'apprendimento, diciamo, che striscia sulla terra, senza il cui non può esserci questa sublimazione. Quindi, secondo me, il problema della sostituibilità è ancora meno il problema della crescita dell'intelligenza artificiale, che è quello, non voglio dire della decadenza, ma di un diverso, forse più agevole modo dell'uomo di interrogarsi e di creare scientificamente, ma soprattutto artigianalmente, e penso appunto alla musica o anche alla medicina, perché questo poggia su un esercizio apparentemente ottuso, però necessario.
Sono discorsi complessi, ma è molto interessante indagarli, quello su arte e intelligenza artificiale in particolare, ma poi anche, purtroppo non c'è spazio perché il radiogiornale ormai arriva tra pochi secondi, però ci sarebbe tutto il discorso legato alla contrarietà, all'essere minoranza, all'essere dissidenti nei confronti di un pensiero dominante. Quello sembra davvero qualcosa che l'IA non è in grado di fare in quanto grande digestore di una grande massa di dati che di fatto rappresenta sempre la maggioranza, quindi la capacità di fare una rivoluzione, ecco, quella lì ha per il momento non sembra che la possa avere perché raccoglie quello che è già successo e ce lo ridigerisce in forma digeribile. Mi sono ripetuto un po' troppe volte. Margherita Redaelli, io ti ringrazio, noi ci ritroviamo domani, purtroppo davvero il tempo è già scaduto, non è galantuomo in questo caso. Buona giornata e a risentirci a domani.
A presto!
Rete 2.